Introduzione alle logiche di CX Store Award di Promotion Magazine e alla ricerca condotta da Amagi. Premessa. La distribuzione al dettaglio di beni di consumo ha raggiunto una maturità che, ai fini interpretativi, impone un grande e originale sforzo teorico per isolare i suoi specifici fenomeni comportamentali e per proporne schemi esplicativi davvero efficaci. Il maggior limite, in questo senso, è restare subordinati alle elaborazioni del marketing sviluppato classicamente per brand e prodotti. In altre parole, non bisogna confondere la psicologia e il comportamento del cliente con quelli del consumatore. Le differenze tra il marketing di prodotto e il marketing at retail. Per quanto ovvie, riassumiamo le differenze fondamentali tra il marketing di prodotto e il marketing at retail, da non confondere con il trade marketing, una branca specifica delle industrie fornitrici del sistema distributivo. Il punto di vista dell'industria. La singola industria concentra i propri sforzi su un portafoglio limitato, per quanto ampio possa apparire, di prodotti predefiniti, omogenei nel tempo e nello spazio. Dunque, la sua attività di marketing si occupa della gestione e del miglioramento del rapporto tra pochi prodotti seriali di quel portafoglio e una massa di individui relativamente omologata dallo stile e dalla cultura di consumo. Parliamo di una massa di potenziali acquirenti che, per quanto possa apparire scomponibile in un numero comunque limitato di cluster, appare relativamente omogenea. Lo rivela il fatto che il marketing di prodotto utilizza ancora il vezzo gergale del consumatore al singolare, riferendosi al classico concetto di ideal tipo. Il punto di vista del retail. Il mondo della distribuzione al dettaglio, al contrario, offre un grande assortimento di prodotti disomogenei tra loro e per di più mutevoli anche in un breve orizzonte temporale, qualora si esclude ovviamente il piccolo numero di big brand ecumeniche e fortemente pubblicizzate. Essi vengono indirizzati a innumerevoli cluster di clienti che sono fortemente condizionati nelle loro scelte da un piccolo numero di insegne presenti nel territorio in cui vivono. Metaforicamente si può dire allora che il marketing di prodotto punta all'eccellenza come un solista che suoni uno strumento. Il marketing at retail ricerca, sempre metaforicamente, un'esecuzione virtuosa di un'intera orchestra. Clienti e consumatori, una distinzione basilare. Da questi presupposti emergono le reciproche limitazioni delle potenzialità competitive di industria e distribuzione. I clienti, a differenza dei consumatori, non sono facilmente identificabili tramite la ricerca di mercato. Il consumatore. A quanto detto, si aggiunga che il gradimento, la ricerca e l'acquisto di un consumatore verso un certo numero di marche e prodotti si sviluppa attraverso un processo di scelta reiterato. Ciò significa che questo meccanismo psicologico risponde a un numero relativamente piccolo di variabili quali il prezzo relativo, la pubblicità, l'esposizione, la capillarità distributiva, le promozioni di vario tipo. Il cliente. Diversamente dal gradimento del consumatore, quello del cliente verso una certa insegna dipende da variabili che sono totalmente diverse. Per esempio, la comodità, la varietà assortimentale, il servizio reso, la qualità di specifiche categorie, il risparmio, inteso in senso lato e calcolato su una spesa composita e variabile nel tempo, e gli incentivi non monetari, come i programmi fedeltà, le iniziative dimostrative, eccetera. È solo attraverso un calcolo complesso, impreciso e totalmente soggettivo del paniere della spesa che lo scegliere può essere ricondotto alla logica del prezzo rapportandolo alla qualità. Un prezzo da intendersi, peraltro, secondo una definizione del tutto astratta e non quantificabile. Una definizione condizionata da quelle cosiddette componenti ombra che sono sempre implicite nell'attuazione di una scelta. In sintesi, l'analisi delle preferenze verso un'insegna appare pertanto enormemente complessa e non suscettibile di essere risolta con il metodo riduzionista. Con ciò si intende il criterio di quantificare, tra le tante, quelle poche variabili che risultano oggettivamente misurabili. Questo accade, per esempio, quando si riconduce la convenienza dei prezzi a un mero confronto dei prezzi a scaffale, assumendo, con ciò, che siano questi il fattore preponderante, quasi esclusivo, da cui dipenderebbe la scelta di un punto di vendita. L'uso ingannevole della ricerca di mercato avalla spesso questa conclusione. La stragrande maggioranza degli intervistati dichiarerà sempre che il fattore primario che motiva la loro preferenza per un punto di vendita sono i suoi prezzi. Ma Facili verifiche dimostrano che, a parte pochissime eccezioni, la cognizione e il ricordo dei prezzi dei beni di largo consumo è affetta da enormi distorsioni. La relazione causale prezzo-domanda e prezzo-acquisto. La relazione di causa-effetto prezzo-domanda è stata teorizzata dall'economia neoclassica e mutuata in forma semplificata dal product marketing. Essa è stata poi automaticamente estesa alla relazione prezzo-acquisto del prodotto dal marketing at retail. In realtà, il cuore del problema riguarda i diversi presupposti sul piano informativo che condizionano questi due aspetti dell'agire umano. La scelta di un brand, in base al suo prezzo relativo come postula la teoria economica, si traduce nella realtà inquadrando il consumatore davanti allo scaffale. Semplificando, si può pensare che egli, di fronte all'esposizione dei prezzi di diverse alternative di un identico prodotto, sia in grado di raccogliere e processare rapidamente tutte le informazioni che rientrano nel suo campo visivo. In realtà non è così, ma accettando questa allegoria si può immaginare che l'individuo effettui le sue scelte in base a calcoli matematicamente razionali. La scelta di un'insegna dipende invece da molti altri diversi fattori. In primis, dalla sua raggiungibilità rispetto a quelle presenti nel territorio abitato da ciascun cliente potenziale. Banale affermare che la scelta non sarà tra tutte quelle presenti nel territorio nazionale. La qualcosa ci dice che aggregare i dati per insegna a quel livello è palesemente errato. La scelta reale di un punto di vendita risponde a molteplici fattori tangibili, ma soprattutto intangibili, ovvero non misurabili, fattori che appaiono evidenti al singolo individuo, ma restano oscuri all'osservatore esterno, al ricercatore. Scelta del punto di vendita e scelta del brand appartengono insomma a due ambiti comportamentali completamente diversi, ed è superfluo ribadire che la prima prevale, tranne poche eccezioni, sulla seconda. Un'altra distinzione basilare, consumer experience e shopper experience. Un'altra distinzione basilare è quella tra consumer experience e shopper experience. Un'esperienza consiste essenzialmente nella raccolta di informazioni e nella loro elaborazione e poi nella sedimentazione del ricordo dopo un'azione, una sperimentazione. L'esperienza di consumo di un brand è un fenomeno che si ripete sistematicamente nel tempo, producendo la cosiddetta fedeltà alla marca. Vi è fedeltà quando un consumatore è insensibile alle sollecitazioni psicologiche di altre alternative. Raramente nella realtà la reiterazione del consumo si basa su un'effettiva simultanea comparazione di due o più marche. Per fare un esempio immediato, il piacere gustativo derivante dal consumare la pasta X si confronta nella mente con il ricordo delle sensazioni legate al consumo, più o meno lontano nel tempo, più o meno decontestualizzato, della pasta Y. Solo in particolari circostanze può aver luogo il déclic che fa scattare il cambiamento. E tutto ciò per il consiglio di un amico, una suggestione televisiva, un pranzo fuori casa, eccetera. In breve, tranne il caso del lancio di nuovi prodotti, non si tratta di un'esperienza esplorativa, ma piuttosto di un'esperienza conservativa, rafforzativa delle abitudini e delle convinzioni di un individuo che si relaziona ripetutamente con il suo oggetto di consumo. La shopper experience. La shopper experience, viceversa, ha una natura esplorativa di scoperta, in quanto l'offerta varia, poco tanto ma potremmo dire in prospettiva sempre più velocemente, nel tempo, grazie alle tecniche di gestione degli assortimenti. Si pensi a tal proposito alle logiche stagionali e alle campagne promozionali. Di conseguenza, riassumendo, in questo secondo caso non vige il principio dell'aggregazione statistica delle preferenze del cliente verso un'insegna. Per aggregare occorre che siano rispettate, almeno a grandi linee, delle precondizioni di similitudine. È invece innegabile che non esiste alcuna similitudine tra i carrelli della spesa di qualsiasi supermercato. Ciò detto, appare ancor meno sostenibile la riconducibilità di una spesa familiare alla sola convenienza di prezzo relativo in un senso matematicamente compiuto. La shopper experience rappresenta un processo continuo di scoperta e in quanto tale soggiace ai fenomeni dell'osservazione, della percezione, della cognizione, della memorizzazione e infine della comparazione. L'impostazione metodologica della ricerca di Promotion Magazine AMAGI. Dal nostro rifiuto di adottare una metodologia quantitativa basata su osservazioni oggettive dell'universo distributivo, deriva lo spostamento del focus dallo studio dei prodotti a quello della clientela. In quanto tale, il nostro approccio non può che essere soggettivo, o per meglio dire, ispirato all'individualismo metodologico. I fenomeni legati agli acquisti di beni di consumo vanno analizzati quindi come un insieme di azioni individuali, motivate da una razionalità anch'essa individuale, che in quanto tale non è percepibile e non è misurabile dall'esterno, ovvero in modo appunto oggettivo e condivisibile. Le preferenze che determinano la decisione di recarsi in un punto di vendita piuttosto che in un altro possono pertanto riassumersi, ai fini di una ricerca empirica, solo e semplicemente nell'espressione di opinioni. Ovviamente il trattamento delle opinioni non è compito facile e immediato, e ciò per una ragione. Esiste sempre un'ampia problematica concernente il mezzo, ovvero il linguaggio attraverso il quale le opinioni vengono sollecitate da un lato ed enunciate dall'altro. Pertanto, l'oggetto dell'indagine è stato individuato in un concetto divenuto luogo comune e dunque perfettamente intellegibile dall'ampio universo delle dei responsabili degli acquisti in famiglia attraverso una semplicissima domanda. Quali insegne conosce frequentandole o avendole frequentate? Una seconda basilare considerazione si riferisce al giudizio circa la soddisfazione per le insegne frequentate, ovviamente sempre nelle aree geografiche isocrone entro cui si sviluppa la vicenda esistenziale di ciascuna famiglia. La soluzione del problema si completa pertanto con la seconda domanda. A suo giudizio, quale tra le insegne che frequenta ha il miglior rapporto qualità-prezzo? In questa risposta si condensa tutto il significato di un'opinione basata su una serie di esperienze d'acquisto reiterate da parte di chi si occupa degli acquisti in famiglia. Qualità e prezzo. Alcuni problemi definitori. Premettiamo che stabilire in cosa consista la qualità e cosa sia il prezzo a cui la prima si riferisce è questione non risolvibile a priori. Essendo criteri totalmente soggettivi, ne consegue che il loro rapporto, cioè un termine che per comodità rappresenteremo simbolicamente come un quoziente, è qualcosa di ancor di più inesprimibile. Questa figura retorica va ricondotta pertanto a un giudizio esclusivamente individuale, che poggia su innumerevoli convinzioni, di cui alcune possono essere evidenziate dalla ricerca di mercato. L'idea di un quoziente qualità-prezzo, tuttavia, è affascinante. È soprattutto comoda in quanto fa capire che a parità di prezzo quest'opinione migliora innalzando e facendo percepire la qualità o viceversa, a parità di qualità, operando e facendo cogliere una riduzione di prezzo. Nell'ottica del marketing di prodotto il concetto è potente e immediato. La qualità dello stesso detersivo è identica in ogni situazione e il prezzo monetario è anch'esso percepibile senza ambiguità. Ne discende che comunicando una diminuzione del suo prezzo, in una delle tante varianti, quell'astratto quoziente migliora. Nell'ottica del marketing at retail, la qualità non è una costante e non è neppure dimostrabile. Si pensi ai prodotti deperibili, non confezionati. Per di più, anche il prezzo è una variabile fusi, dato che si riferisce tutto sommato a un servizio più che a un prodotto in sé. Migliorare il quoziente qualità-prezzo nella mente della clientela non è per nulla facile. Il protocollo della ricerca. Per quanto riguarda la metodologia dell'indagine, il primo step è consistito nella selezione del panel da utilizzare. Nel nostro caso, gli intervistati sono stati individuati, dopo un primo screening, nei responsabili d'acquisto di entrambi i sessi, appartenenti all'universo delle famiglie italiane residenti nel paese. È superfluo premettere che questo panel è strutturato a livello nazionale ed è rappresentativo della popolazione secondo gli abituali canoni geodemografici. Contrariamente ad altre indagini, non va dimenticato che in realtà il comportamento dei soggetti non va inteso come determinato da motivazioni di acquisto monadiche o strettamente individuali. Il comportamento d'acquisto e la frequentazione di un'insegna dipendono sempre dalla scelta collettiva della famiglia di appartenenza del cliente. Questa è la ragione per cui tutti i dati mostrati sono riferibili all'universo di 26 milioni di famiglie censite periodicamente da Istat. Ciò premesso, a due campioni paralleli di 1200 responsabili degli acquisti tratti dalla banca dati di Smart Research, è stato somministrato un questionario contenente le domande menzionate in precedenza e riferite ai temi seguenti. 1. Le insegne frequentate, appartenenti a una lista dettagliata con oltre 70 nomi, di tre comparti merceologici: grocery, abbigliamento e accessori, elettronica, elettrodomestici e telefonia. 2. Con riferimento alle sole insegne indicate in precedenza. L'indicazione di chi offre il miglior rapporto qualità-prezzo. 3. E sempre con riferimento ai nomi delle insegne prescelte, quali tra esse offrono il miglior rapporto qualità-prezzo con riferimento ai seguenti reparti: ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria, formaggi, vini, birre e bevande. E rispettivamente per gli altri due settori, abbigliamento ed elettronica, i reparti, capispalla e abiti, maglieria, intimo, eccetera, e elettronica e telefonia, elettrodomestici grandi e piccoli. La rappresentatività del campione. La duplice somministrazione assieme a un terzo campione strutturalmente analogo hanno permesso di verificare la rappresentatività dei risultati. In sintesi, ottenuta la classifica per le diverse insegne in base alle percentuali delle risposte di ciascun campione, è stato possibile calcolare lo scostamento tra le due rilevazioni. Si è avuta così la conferma che nella parte alta della classifica, determinante per attribuire il CX Store Award, la sequenza dei valori si riproduceva identica. Ulteriormente, al diminuire della numerosità delle risposte per le imprese minori, gli scostamenti divenivano ovviamente più ampi, ma statisticamente accettabili. A tal proposito, è superfluo notare che, qualora questa indagine assumesse finalità diverse da quelle dell'assegnazione dei CX Store Award, per proporsi fini analitici ad hoc delle catene minori, la dimensione del campione dovrebbe essere adeguatamente aumentata. Goodwill assoluto e goodwill relativo. La stima del numero di clienti che riconoscono a un'insegna il miglior rapporto qualità-prezzo è un indicatore di rilevante importanza. Essa deve essere tuttavia accompagnata da un'avvertenza preliminare, a cui prestare grande attenzione. Risulta chiaro che questa dimensione numerica dipende strettamente dalla presenza qualitativa e numerica dei punti di vendita della catena analizzata, nel territorio nazionale o in una singola area geografica. Cioè, maggiore è il numero dei negozi dell'insegna, maggiore è la sua diffusione geografica, tanto più grande sarà il numero assoluto dei clienti che le riconoscono il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo capitale di reputazione è stato chiamato goodwill assoluto ed è la vera ricchezza dell'impresa. È il fattore che le garantisce uno sviluppo e una fonte di profitti. Il goodwill assoluto è la premessa che nel tempo sorregge il giro d'affari complessivo di un'azienda della distribuzione o, in caso negativo, che ne determina il declino. Conad è appunto l'insegna che mostra il maggior goodwill assoluto, avendo ottenuto il riconoscimento di 3.614.000 famiglie su 26 milioni, ovvero dal 13,9% di questo universo. Seguono S. Lunga con l'11,8%, equivalente a 3.072.000 famiglie, e quindi Coop con l'11,7%, corrispondente a 3.048.000 famiglie. Tuttavia, esiste un'altra importante dimensione che prescinde dalla grandezza dell'impresa. Essa è costituita dalla soddisfazione manifestata dai clienti che frequentano quell'insegna, grande o piccola che sia. Ci riferiamo in questo caso al goodwill relativo. Questo secondo importantissimo fattore si calcola dividendo il numero di coloro che riconoscono all'insegna il miglior qualità-prezzo per il numero di famiglie che la frequentano, vale a dire il parco clienti della stessa, cioè goodwill relativo uguale numero di chi attribuisce la miglior qualità-prezzo fratto numero di clienti frequentanti o parco. Il concetto è immediatamente percepibile dalla tabella che mostra la classifica dei risultati ottenuti. Colpisce il fatto che, oltre al caso spesso citato ma mai reso pubblico di S. Lunga, figurino ai primi posti due catene locali del Veneto, come Tosano e a seguire Lando, probabilmente note per la loro politica di prezzi aggressivi, e al quarto posto il discount Eurospin. Ciò detto, va fatto notare che il dato del goodwill relativo deve essere analizzato con grande attenzione. Un elevato goodwill complessivo non implica che l'insegna eccelle in tutti i suoi reparti. Può accadere che la soddisfazione complessiva della clientela sia il risultato di un mix di tante valutazioni distinte per i suoi vari reparti. L'esempio di S. Lunga e Tosano, eccellenti ma diversi. Nel corso del 2019, queste due aziende hanno raggiunto il miglior risultato tra tutti gli operatori della distribuzione grocery italiana, come soddisfazione tributata loro dalla clientela. Dalla tabella che segue si coglie l'eccezionalità di uno straordinario 49% di clienti pienamente soddisfatti dalle due catene. Tuttavia, emergono alcune considerazioni molto interessanti. S. Lunga mostra valori molto elevati per tutti i suoi reparti. Al contrario, Tosano compensa valutazioni buone ma non ottime, come quelle riferibili ai suoi assortimenti di bevande alcoliche e non alcoliche. Ciò significa che a determinare il giudizio complessivo di Tosano contribuisce l'offerta degli alimentari confezionati e dei non alimentari, generi di consumo che evidentemente, a parità di qualità, hanno presentato prezzi percepiti come più bassi. In conclusione, il risultato finale è analogo, ma la strada per raggiungerlo è diversa. L'overlapping del parco clienti, un'analisi di competitività per insegna. Dalla nostra survey emerge che mediamente una famiglia italiana frequenta 4-5 insegne tra super, ipermercati, discount, eccetera. Si tratta di una conclusione che non si discosta da altre ricerche in merito. Interessante analizzare però la distribuzione di frequenze di questi dati, che non può essere normale in quanto esiste il limite inferiore di zero. In primo luogo, si evince come si configuri la fedeltà ai luoghi d'acquisto con un 44% di famiglie che si rivolge a 1-3 insegne. Segue una coda lunga di casi caratterizzati da una progressiva e sempre più accentuata infedeltà. Ne consegue che il miglior rapporto qualità-prezzo non può essere un tratto distintivo attribuito a tutti. Questa considerazione evidenzia un paradosso. È noto che ogni retailer, alla richiesta di specificare quale sia l'asset principale della sua strategia, cita questo notorio rapporto qualità-prezzo. La verità è che la gran parte delle insegne viene frequentata per altre ragioni più prettamente funzionali: la location, il servizio, l'affollamento, la tipicità dell'offerta, la specializzazione, eccetera, eccetera, dando per scontato che esse non si discostino in modo palese dai prezzi confrontabili negli assortimenti praticati dai diretti concorrenti. Vale quindi un principio ben noto negli USA. Per conquistare il goodwill dei clienti, bisogna chiaramente eccellere in qualcosa e mantenersi in media con il resto. Dall'indagine emerge allora anche uno spaccato più dettagliato delle preferenze dei clienti italiani. In molti casi, la preferenza per una specifica insegna dipende da un certo reparto, per esempio l'ortofrutta o la macelleria o la gastronomia. In altri, la soddisfazione dichiarata dipende invece da un gradimento più generalizzato. Si comprende allora come sia diverso il processo psicologico di una decisione di scelta di un prodotto rispetto a quella di un punto vendita. Una marca ha nella mente di un consumatore caratteristiche ben definite, a prescindere da quanto corrispondono effettivamente da quelle oggettive tecniche. Un punto di vendita, sempre dal punto di vista di ogni singolo cliente, gode di attributi molto meno precisi in quanto deve soddisfare esigenze molto più complesse e vaghe rispetto a un detersivo o un'acqua minerale. Occorre pertanto immaginare un luogo di vendita come un centro d'attrazione di una massa fluttuante di clienti che, come mostra il grafico precedente, sono condivisi con altri concorrenti per tante diverse ragioni. La più semplice di esse è la geografia. Immaginiamo che lungo la tangenziale di una città siano disposti in sequenza superstore e ipermercati di Coop, Esselunga, Carrefour, Hyper e Auchan. Accadrà allora che solo una parte decrescente di clientela che vive vicino a Coop si spingerà progressivamente più lontano per acquistare in Hyper e Auchan. Naturalmente vale anche l'inverso. Non è realistico pensare che si possa ricondurre un'analisi competitiva al puro e semplice confronto dei prezzi di tutte quelle insegne, così come fanno spesso servizi giornalistici e consulenziali. Le clientele delle diverse insegne sono sì sovrapposte, ma sono intrinsecamente diverse, disomogenee, non classificabili entro cluster precisi, poiché le loro basi informative e i loro calcoli utilitaristici mutano a seconda del fattore imponderabile della vicinanza, dei diversi assortimenti, delle sinergie con altri network commerciali. Il paradosso consiste nel fatto che io posso essere una persona con esigenze sostanzialmente identiche a quelle di un'altra che vive a 20 km di distanza, ma date le circostanze sono un cliente radicalmente diverso per le varie insegne menzionate. Vedendole come dei centri d'attrazione, qualità, prezzi, servizi sono variabili che aumentano solo la probabilità che io esca dall'orbita dell'una per entrare temporaneamente in quella di un'altra. Da qui nasce la complessità e la drammaticità del gioco competitivo. L'entità di una promozione tale da aumentare l'attrazione della clientela fluttuante e la probabilità dei suoi acquisti può costituire un'emorragia dei profitti estratti dalla clientela fidelizzata e avere un costo proibitivo. Insomma, detto ciò, forse il concetto di un rapporto qualità-prezzo, da intendersi in un'ottica puramente soggettiva e non quantificabile con osservazioni esterne alla mente dei consumatori, dovrebbe risultare chiaro. Pur esistendo gruppi di clienti fidelizzati a un nome, va preso atto che esiste un vasto insieme di clienti nomadi che si spostano da un'insegna all'altra senza una predilezione specifica. Ancor più importante è tenere presente che il feasible set delle insegne per ogni famiglia è condizionato dalla geografia, cioè dalla raggiungibilità dei vari punti di vendita collocati all'interno di un'isocrona più o meno ampia, diversa per ogni famiglia a seconda del luogo in cui abita. A conti fatti, Ogni famiglia frequenta più insegne per tante proprie buone ragioni che afferiscono alla vicinanza, alla casualità, alla ricerca di specifici prodotti, servizi, eccetera. Dunque, non a tutte le insegne frequentate può essere riconosciuto un identico rapporto qualità-prezzo. Solo una tra esse potrà fregiarsi di questo riconoscimento. Questo spiega le percentuali del goodwill a prima vista ritenute piuttosto basse, ma anche l'eccezionalità dei risultati ottenuti da Esselunga e Tosano e anche da Lando. Un altro aspetto fondamentale per giudicare la natura del dato di goodwill assoluto e di quello relativo è dunque l'analisi della sovrapposizione del parco famiglie sia a livello nazionale sia a livello di area. Come ribadito più volte, non è detto che i clienti che frequentano altre insegne rispetto a quella di riferimento lo facciano spinti da un miglior rapporto qualità-prezzo. L'esempio che segue, e che è stato scelto per maggiore semplicità, è riferito a Coop, un'azienda ai primi posti come goodwill assoluto e che, date le sue dimensioni, è un leader di mercato. Si noterà che metà del suo parco frequenta anche Conad e un'altra metà, di diversa composizione rispetto alla prima, frequenta anche i discount Eurospin e Lidl, e poi scendendo tante altre insegne. Tra esse localmente vi figura Esselunga. La natura di un grosso e rilevante problema, generalizzabile anche ad altri, è la necessità di Coop di rispondere adeguatamente alla polarizzazione delle preferenze della sua clientela. Da una parte la specializzazione di Esselunga, dall'altra il richiamo dei prezzi bassi dei discount. Sono considerazioni queste che si estendono in diversa misura a tutti gli attori sul mercato. Un aspetto della crisi degli ipermercati. Per comprendere le origini della crisi apparentemente irreversibile degli ipermercati, di cui si parla tanto, può essere interessante esaminare il caso di Carrefour. Essendo stata antesignana del concetto «tutto sotto lo stesso tetto», risulta chiaro che l'insegna francese si trova ad avere un'arena competitiva amplissima di tanti soggetti diversi. Separando i tre settori analizzati, è possibile allora calcolare il grado di sovrapposizione della sua clientela. Una prima conclusione deriva dalla constatazione che oggi l'ipermercato si trova ad affrontare una situazione competitiva che lentamente, anno dopo anno, è strutturalmente cambiata rispetto ai tempi in cui l'ipermercato operava in un sistema distributivo deconcentrato e non specializzato. Il progressivo aumento dell'efficienza della supply chain di tanti specialisti sempre più integrati in network internazionali ha fatto sì che fronteggiare l'attacco simultaneo in tutte le categorie di category killer e competitor più grandi ed efficienti sia divenuto enormemente difficile. L'ipermercato dovrebbe quindi eccellere in tutto e adattarsi all'ininterrotta caduta dei prezzi determinata dalla globalizzazione dei commerci, e il tutto senza potersi garantire un aumento della fedeltà del proprio parco clienti altamente condiviso con altri. Un compito tutt'altro che facile. Sembrerebbe valere quindi, con le debite eccezioni, una regola. Più si aumenta di dimensioni, più decresce il goodwill relativo, ovvero la piena soddisfazione del proprio parco clienti. Ne discende un principio. L'arte e la tecnica del commercio di beni di largo consumo si fondano su un chiaro posizionamento e qualora si cerchino punti di eccellenza sulla cura del dettaglio. Retail is detail. La lezione che proviene dal mercato più grande, agguerrito e sviluppato, gli USA, è chiara. Il commercio indipendente come Wegmans, Roche Bros, Schnucks, Harmons è fortemente radicato in pochi stati o in poche città. Riesce comunque a sviluppare rimarchevoli livelli di goodwill relativo tra le varie comunità a cui si rivolge. Ed è questo riconoscimento che lo protegge dallo schiacciamento dei category killer. La stessa cosa vale anche per altre realtà a carattere nazionale che sono posizionati in modo preciso nell'arena competitiva, come Trader Joe, Aldi, Costco, Whole Foods. Ne consegue che la diversificazione di canale e formato è il presupposto per ottenere un alto goodwill relativo e, conseguentemente, una solida fedeltà all'insegna. Il goodwill verso Costco non può essere paragonato a quello verso Whole Foods. Il caso di due stili tra loro molto diversi come Esselunga e Tosano lo conferma e converge verso questa conclusione. L'importanza della localizzazione. Un cittadino di Milano ha in teoria a disposizione un grande numero di insegne e di formati di vendita. Qualora abiti nel centro, per le sue buone ragioni sceglierà di frequentare prevalentemente insegne del centro facilmente raggiungibili. Difficilmente sceglierà di utilizzare l'auto spostandola da un ambitissimo parcheggio. Alla stessa stregua, un abitante dell'Interland milanese o di una cittadina di provincia sceglierà punti di vendita anch'essi raggiungibili quasi sicuramente in auto, ma sempre con un dispiego di tempo ragionevole. Pertanto, la scelta del punto di vendita è sempre e comunque un fenomeno locale. In sintesi, le ragioni per cui un cliente preferirà un luogo piuttosto che un altro possono essere le più varie. La più ovvia è che tempo impiegato, facilità del parcheggio, specificità dell'offerta, gradevolezza del luogo, servizio reso, persino le condizioni meteorologiche formino un mix che, tutto sommato, fa dire qui e non là. Soprattutto se l'insegna X non rientra in un'isocrona attorno al luogo di vita del cliente, ovviamente non entrerà nel feasible set delle scelte di quell'individuo. Inutile aggiungere che l'estensione dell'isocrona è un dato anch'esso altamente soggettivo. Riassumendo, per essere preferiti bisogna esistere almeno nella mente di ogni potenziale cliente e nell'elenco delle alternative realisticamente alla sua portata. Questa è una delle differenze più importanti tra l'analisi della competition tra marche, quelle grandi pressoché onnipresenti, e quella tra insegne dei distributori. Se i brand, fatte le debite eccezioni, sono nell'epoca contemporanea delle realtà che omologano la popolazione di una nazione, le insegne della distribuzione devono il loro successo alla loro storia pregressa e al radicamento nel territorio. La previsione di un progressivo dominio continentale del mercato da parte di poche grandi catene tentacolari si è rivelata una delle più errate. Quelli delle varie nazioni sono rimasti dei mercati con caratteristiche specifiche e attori diversi. Non deve stupire dunque il dato relativo al goodwill misurato nelle diverse aree del territorio italiano. Per le finalità di CX Store Award ci si è limitati pertanto all'analisi delle 5 grandi aree standard. Un'analisi più approfondita di specifiche aree geografiche più ristrette potrebbe essere realizzata con un campione dimensionalmente potenziato. Nell'area nord-ovest, il dato relativo al goodwill assoluto di Esselunga si eleva al livello di una famiglia su 4. Al contrario, nelle regioni del nord-est, esso appare più distribuito. I settori non food. Entrando nel merito di due grandi comparti non alimentari quali l'elettronica e l'abbigliamento, la natura dei concetti utilizzati in precedenza cambia significativamente. Elettronica ed elettrodomestici. In questo primo caso, il termine qualità diventa problematico. Questo commercio riguarda prodotti ormai standardizzati sul piano internazionale. A ciò si aggiunga il fenomeno relativamente recente dello showrooming, vale a dire l'uso totalmente nuovo del punto di vendita indotto dalla pressione sempre più forte di internet e dell'e-commerce. Le catene presenti sul mercato sono divenute più luoghi di raccolta dell'informazione che di vendita. Le strategie basate sull'assistenza e il servizio ipotizzate per un decennio si sono rivelate autolesioniste, in quanto complementari al commercio gelido di Amazon e del commercio online. Abbigliamento e accessori. In questo secondo caso, a essere problematico è invece il termine prezzo. Per quanti sforzi siano stati dedicati dall'economia teorica, l'utilizzo dei cosiddetti hedonic prices non sono riusciti a divenire strumenti adattabili all'operatività. Trovandosi di fronte all'indecifrabile componente estetica di un contenuto moda incorporato nel prodotto, diventa difficile rapportare la qualità riconosciuta a un prezzo monetario. Quali meccanismi psicologici portano un consumatore a pagare un prezzo doppio o triplo per un bene che a poca distanza di tempo verrà venduto in saldo? Senza entrare nella complessità del fenomeno moda, va ribadito che la vaghezza del concetto astratto di rapporto qualità-prezzo si accentua enormemente. Non resta dunque che affidarsi alla rilevazione delle opinioni, astenendosi da ogni giudizio nel merito della loro fondatezza. Nella mente di chi acquista, il senso di un rapporto qualità-prezzo è chiaro e cogente, ma all'osservatore che osserva e giudica, esso risulta inesorabilmente sfuggente. Quale sia la differente qualità di diverse marche di jeans, sdruciti e scoloriti, e cosa ne giustifichi prezzi anch'essi differenziati, resta un problema irrisolto, anche e soprattutto per sociologi ed esperti di settore. Le classifiche dell'elettronica. Fatte le debite premesse, la nostra rilevazione conferma un dato che ormai non sorprende più. Dal punto di vista meramente numerico, troviamo come goodwill assoluto le vendite online, una definizione composita che totalizza un 37% di riconoscimenti per il miglior qualità-prezzo e un goodwill relativo di ben 73,6%. Tra le insegne vere e proprie, invece, troviamo al primo posto il gruppo Media World, con un 23,6% e un 39,0%. È evidente, infatti, che la scelta del punto di vendita di prodotti tecnologici si configura oggi molto e diversamente dalle logiche del grocery. La diversità si spiega con la bassa frequenza degli acquisti e soprattutto con la comodità della spesa online, nonché dalla profondità assortimentale che viene offerta dall'e-commerce. Ne discende anche che il dato si conferma negli stessi termini anche a livello delle sub-aree geografiche, ribadendo la leadership di MediaWorld. Le classifiche dell'abbigliamento e accessori. In questo settore, la diversificazione delle insegne e la particolare targetizzazione della clientela offre la visione di un'arena competitiva estremamente frazionata, sebbene si comincino ad avvertire i primi segnali di una progressiva concentrazione attorno a catene nazionali e multinazionali. Ovviamente, anche il concetto di fedeltà all'insegna assume un'accezione particolare e molto diversa da quella del settore grocery. Due catene in particolare hanno raggiunto un parco clienti di oltre 10 milioni di famiglie, anche se in questo caso la distinzione tra cliente individuale e familiare diventa molto più ambigua. Comunque, mantenendo come riferimento le famiglie, spicca il dato di OVS, che ovunque in Italia risulta essere l'insegna più apprezzata, sia per quanto riguarda il comparto dei capispalla, sia per la maglieria e altro. Il suo goodwill assoluto è del 13,2%, ma anche il goodwill relativo si distacca assieme all'esordiente Primark dalle altre con un 31,8%. In conclusione, il settore dell'abbigliamento sembra essere comunque soggetto, per sue particolari caratteristiche, a un notevole dinamismo che vedrà nelle prossime rilevazioni muoversi apprezzabilmente la classifica, in funzione delle innovazioni commerciali e distributive che si preannunciano.